Hello, it is Ryan, and I was on a flight the other day playing one of my favorite social spin slot games on chumbacasino.com. I looked over at the person sitting next to me, and you know what they were doing? They were also playing Chumba Casino. Coincidence? I think not. Everybody's loving having fun with it. Chumba Casino is home to hundreds of casino-style games that you can play for free anytime, anywhere, even at 30,000 feet. So sign up now at chumbacasino.com to claim your free welcome bonus. That's chumbacasino.com and live the Chumba life. No purchase necessary. VGW. Void where
prohibited by law. See terms and conditions. 18 plus. Judy was boring.
Hello.
Then Judy discovered chumbacasino.com.
It's my little escape.
Now Judy's the life of the party.
Oh, baby. Mama's bringing home the bacon.
Whoa. Take it easy, Judy. The Chumba life is for everybody. So go to ChumbaCasino.com and play over 100 casino-style games. Join today and play for free for your chance to redeem some serious prizes. Ch-ch-chumba. ChumbaCasino.com. No purchase necessary. Void where prohibited by law. 18 plus terms and conditions apply. See website for details.
Hey, everybody. Stinger here with a special message, a special thank you to the best Italian wrestling podcast. That's right. The best Italian wrestling podcast called Pro Wrestling Culture. Specifically, thank you to Aldo Fiadoni. All right? Aldo, awesome job, man. I guess you and I met in New York in 2019, and there were some tears shed there. Man, I love that. I love that. You know what? Real men can cry, bro. Let me tell you something. Man, means a lot that you watch, means a lot that this podcast is happening, and the pro wrestling culture appreciates Aldo Fiadoni. So be watching there. It's going to be showtime, and tune in to the podcast, Pro Wrestling Culture, because it's always showtime there from the Stinger.
Questo programma non è soggetto a infezioni.
Siamo live, 222, episodio 222 del Pro Wrestling Culture, signore e signori, Pro Wrestling Culture, qui con voi The Real Messiah, Aldo Fiadone, per presentarvi questo nuovo episodio insieme a il professore Matteo Pagliarella. Ciao prof!
Ciao Messiah, oggi solo con la tua presenza però sei sempre nei nostri cuori.
Solo con la mia presenza audio, perché sto aggiustando la postazione, sto installando nuovi aggeggi, nuovi accessori, nuove cosette interessanti, poi mi vedrete meglio, insomma, farò in modo che possiate vedermi in tutta la mia luce, splendore,
beltà.
Insomma, beltà. Prof, ma cosa è successo ieri? Perché lei è stato attaccato, prof. Lei è stato attaccato, io questa cosa non la digerisco perché non si tocca il PWC, tantomeno il prof.
Sono stato privato della mia cintura hardcore, che lei, come
bene
sanno
che lei,
tutti.
Lei è un elemento molto hardcore, in tutti i sensi.
Sì, sempre. E come sanno tutti quanti, la cintura hardcore può cambiare di mano in ogni momento. Quindi, ahimè, si sono coalizzati Dario e Alan e mi hanno rubato la cintura.
Si è coalizzato il blueprint, ma io, prof, non la darò vinta a loro. Non la darò vinta perché non è opportuno toccare il prof, né tantomeno appunto il PWC, quindi noi ci prenderemo la nostra vendetta. Team Blueprint, sei avvertito. Intanto ti vedo con una bella maglia, ma prima di parlare di questo, Vale Fraic, Valentino Spataro, ciao Vale.
Ciao a tutti, buon pomeriggio.
Quanto si vede che il Milan sta in forma, cioè proprio sorride in modo meraviglioso. Sembra che siamo tutti delle belle fighe, si può dire, sì.
Aspettiamo ancora, siamo solo a settembre. È anche vero che siamo solo a settembre, già c'è da soffrire, da arrabbiarci, insomma anche da gioire, però ecco, la strada è ancora lunghissima.
La strada è ancora lunga e tortuosa, ma c'è un altro milanista qui pronto ad entrare in questa live. Allora, io l'ho sempre chiamato l'uomo più bello del mondo, l'ho sempre chiamato l'Angel Garza italiano, ho sempre, come dire, esposto la mia volontà di passare la notte con lui, signore e signori, Flavio Del Duca!
Ciao ragazzi!
Allora, ciao ragazzi, ciao. Non mi basta, cioè io espongo il mio amore per te pubblico e tu mi vieni con ciao ragazzi. Cioè.
Ciao al mondo di Twitch, non lo so.
Io mi aspettavo un amore, tesoro. Ciao, come stai?
Vabbè, Aldo, lo sai, queste cose le facciamo in privato. No? Mi vergogno in pubblico.
Hai ragione. Mi vergogno. Per oggi te la do vinta. Dai, per oggi te la do vinta. Mi ripagherai con dei cuoricini in chat.
Esatto. Yeah.
Allora, la maglia di Flavio, ragazzi, sarà l'elemento principale di discussione. Per quale motivo? Perché ci siamo dedicati, insomma, ci dedicheremo in questo episodio per quello che sta succedendo, insomma, nel mondo All Elite. Ma intanto, ecco la chat, c'è Mago Merlino direttamente da Honolulu. C'è il buon Nick Aeli che sembrava
tipo la buon Aeli. Credo la dall'immagine buon. Credo la buon.
Dall'immagine una lei ciao cara, non sanno che errore che hanno fatto a mettersi contro il PWC. Esattamente, questo sì è un grave errore. Il prof è stato attaccato al team blueprint, ma noi ci prenderemo la nostra vendetta, come giusto che sia. Dicevo, la maglia di Flavio sarà elemento importantissimo per questa live, proprio perché parleremo, ci concentreremo su questa situazione che c'è tra CM Punk, la All Elite, il gruppo Elite, quindi Young Bucks, Kenny Omega, roba varia. Allora, Vale, facci un attimo resoconto, cosa è successo proprio nel dettaglio finora? Cosa è successo? Cosa ha portato Tony Khan a rendere vacante il titolo mondiale All Elite di Punk e i titoli Trios conquistati appunto da i Bucks e Omega?
Allora, proviamo a fare un resoconto, proviamo a fare un recap di tutto quello che è successo negli ultimi 10 giorni e proviamo a farlo appunto con quello che abbiamo visto tutti nella conferenza post All Out di CM Punk, aggiungendoci anche un po' notizie dal backstage che ci arrivano. Prendo appunto un recap molto 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 riassuntivo. Quello che è successo è che CM Punk e una parte del management della compagnia sono venuti alle mani essenzialmente a seguito della conferenza stampa di CM Punk dopo All Out. Quindi ecco, una conferenza stampa condita da accuse dovute a dicerie, voci, sono state anche roba personale, sono state fatte filtrare fuori da compagnia da parte, a quanto pare, di Young Bucks e insomma il loro gruppo. CM Punk non ha nascosto questo malcontento durante la conferenza. Dopo la conferenza, gli Young Bucks hanno chiesto insomma delucidazioni a CM Punk, e non solo insomma gli Young Bucks, ma anche a quanto pare Kenny Omega e altre persone state coinvolte, quindi è successo un po' un parapiglia post All Out, dal quale appunto sono state sancite delle sanzioni. Quelle che sappiamo per certe sono le sospensioni degli Young Bucks, di Kenny Omega, non so se anche, non so, Michael Nakazawa o Christopher Daniels, non credo loro siano stati coinvolti nelle sospensioni, però sicuramente Young Bucks e Kenny Omega sì, ed è questo il motivo per il quale i titoli trio sono stati resi vacanti. Il titolo mondiale è stato reso vacante, non si sa perché, non si sa se è per un infortunio di CM Punk che ha patito a quanto pare durante il match contro John Moxley, oppure se è anche lui stato sospeso. Ad oggi non ci sono state notizie che vanno verso la direzione della sospensione di CM Punk, forse l'infortunio ha un po' salvato capo e cavoli, così magari la lita al momento si tiene ancora un po' di tempo per esprimersi. Però ecco, questo è il, per quello che, il riassunto per quello che stiamo captando dagli Stati Uniti a qua. Poi ecco, tutto questo poi, come abbiamo visto, porta un sacco di strascichi. Ho visto nel web un po' crearsi un team CM Punk e un team contro CM Punk. E non so se posso andare oltre, magari dico anche la mia, oppure se viene dopo, insomma, dimmi.
Vabbè, tu, assolutamente, assolutamente, di la tua, assolutamente.
No. Allora, è una situazione complicata sicuramente, perché in un colpo solo abbiamo visto la sospensione di 4 dei campioni della compagnia, 3 dei quali executive vice president della federazione stessa, più il campione, e quindi è una situazione molto particolare. Ovviamente, come dico spesso, noi commentiamo quello che sia che vediamo, ma anche quello che captiamo tra le notizie, cerchiamo un po' di filtrare, di trarre quanto vero possa esserci da queste notizie. Intanto partiamo da una base che abbiamo solida, ovvero la conferenza stampa di CM Punk post All Out. Questo abbiamo visto, questa l'abbiamo vista tutti, quindi tutti possiamo giudicarla, perché insomma, è stata pubblica. Mia opinione è che sia che tu abbia torto o ragione, non puoi fare una conferenza stampa del genere in mondo visione, accanto al presidente della compagnia, accanto a colui che comunque ha fatto dei sacrifici economici e anche di progetto per averti là, scagliandoti contro con il management della federazione, quindi anche coloro che in qualche modo hanno reso possibile il tuo ingresso in federazione, soprattutto per i termini utilizzati, perché comunque, ok, siamo nel mondo del wrestling, ci sta a volte esplodere, lasciare pubbliche delle situazioni, però ci sono modi e modi, poteva farlo sicuramente in un'altra maniera, con un altro linguaggio, anche perché io proprio oggi, preparandomi, insomma, quando ho chiesto l'argomento della puntata, ho ripensato anche al fatto che CM Punk, quando arrivò in All Elite, disse che uno dei motivi, una delle note positive dell'All Elite fu la gestione del caso Brody Lee, ovvero della sua malattia e tutto, insomma, che è stato reso molto privato, nessuno lo sapeva, quindi CM Punk ai tempi disse mi piace molto questo, mantenere comunque delle informazioni riservate, questo comunque far famiglia, fare gruppo, cosa che CM Punk in questo momento ha rotto completamente. E CM Punk non è uno qualsiasi, è il campione della federazione, è uno dei veterani, è uno stato chiamato per dare una mano alla federazione, quindi forse più dare che avere, almeno in televisione. E quindi ecco, secondo me, per tutte queste ragioni non ci stava questo sfogo. E noi, appunto, come stavo dicendo all'inizio, commentiamo quello che abbiamo visto. Il resto lui poi magari avrà sicuramente, immagino, delle motivazioni forti per cui ha fatto ciò, ma sicuramente avrebbe dovuto farlo in un modo diverso. Quindi ecco, ricapitolando, se adesso stiamo dicendo da che parte stai, contro o pro CM Punk, per quello che abbiamo visto sicuramente non condividi il modo in cui ha agito. Concludo dicendo che comunque lui poi ha anche un passato, ovvero ha avuto, sappiamo tutti come è andata la sua esperienza in WWE, come si è conclusa, e se al tempo magari qualcuno poteva dire ma se la WWE è un ambiente un po' più conservativo, un po' più ristretto, dove non è molto ammesso parlare fuori dal coro, quindi forse qualcuno poteva in qualche modo difendere e essere tra virgolette la parte di CM Punk, e io ecco ero uno, non dico di quelli, però non ho mai puntato il dito contro di lui. Adesso secondo me è molto più difficile essere dalla parte di CM Punk, a meno che uno non sia un insider che sappia qualcosa che tutti gli altri non sanno e quindi la pensino diversamente. Però ecco, umanamente e anche appunto anche a livello aziendale non è una cosa da fare, secondo me.
C'è un errore di fondo, assolutamente. Poi nelle ultime ore sono uscite diverse voci sul se magari sia stato un work, se non lo sia stato meno, però rimane di fatto che quello che è successo dopo quella conferenza stampa è comunque qualcosa che, insomma, fa riflettere abbastanza. Prof, la tua in merito?
Allora qua ci sarebbe da parlare fino a domani, credo.
Allora aspetta. Fai parlare Flavio, prima Flavio.
Anche perché io ho aggiornamenti su Vale, quindi...
Vai Flavio, assolutamente.
No, io, vabbè, come sapete, nel senso io non seguo moltissimo l'Elite Wrestling, però comunque è stato un qualcosa che ha scosso non solo l'Elite, ma credo proprio il pro wrestling in generale. Da quello che si sa è molto difficile stare questa volta, ma credo che anche le volte prima, stare dalla parte di CM Punk, nel senso che ha sfasciato uno spogliatoio, credo. E un'intervista, secondo me, senza senso, che poteva benissimo risparmiarsela, oppure ecco, usare toni differenti. Quello che penso è che sicuramente CM Punk sia stato risparmiato dall'esclusione, perché comunque starà fuori, mi sembra, 8-9 mesi. L'operazione comunque ho letto che è andata a buon termine, quindi alla fine squalificarlo o comunque sospenderlo dalla compagnia o no cambiava poco a loro, comunque non sarà presente. Quello che fa pensare, quello che fa comunque, secondo me, è oggetto di discussione, è il perché anche Omega e Young Bucks sono stati comunque sospesi, perché a questo punto o evidentemente CM Punk ha causato e loro hanno risposto malamente, o altrimenti magari ecco, sono vittime di quello che ha fatto CM Punk e sono stati ingiustamente magari sospesi, questo non possiamo saperlo. Sinceramente delle chiacchiere da bar che escono sui social in questo momento bisogna crederci veramente poco. La WWE ha contattato, la WWE ha fatto, secondo me sono tutte cavolate per scrivere articoli e per parlare di wrestling in modo sbagliatissimo, ripeto. Sinceramente è una situazione che ci tiene appesi, diciamo, alla AEW a capire che cosa succederà nel domani, cioè nel senso proprio in un futuro prossimo, ecco. Io, se devo dire la mia, nel senso, alla fine andrà tutto a tarallucci e vino, come si dice qui,
certo.
Però ecco, comunque il segnale dato da Tony Khan, che comunque prendersi responsabilità e sospendere degli atleti così importanti, poi comunque parliamo di 3-4 top atleti della federazione, sinceramente mi ha convinto la gestione di Tony Khan, questo sicuramente. Magari qualcun altro avrebbe pensato, sai, sono i top face della federazione, fanno come gli pare. In realtà ha voluto proprio dare un segnale che nessuno è protetto, nessuno è al sicuro. Questo mi è piaciuto molto. Per il resto tutto è stato gestito un po' alla cavolo, diciamo.
Prof, dato che hai intenzione di andare per le lunghe nel merito.
Allora, io ho seguito molto molto la vicenda, anche per via del nostro gruppo Telegram, che ricordo ogni tanto passa in chat e che potete trovare e venire a discutere lì con noi. La situazione è molto complicata, l'ha descritta molto bene Vale fino a un certo punto, però vorrei aggiungere dei dettagli che potrebbero essere un po' sfuggiti e sono quelli che secondo me possono far pendere la situazione da una parte o da un'altra.
With the Lucky Land Slots, you can get lucky just about anywhere.
This is your captain speaking. We've got clear runway and the weather's fine, but we're just going to circle up here a while and get lucky. No, nothing like that. It's just these cash prizes add up quick. So I suggest you sit back, keep your tray table upright, and start getting lucky.
Play for free at LuckyLandSlots.com. Are you feeling lucky? No purchase necessary. Void where prohibited by law. 18+ terms and conditions apply. See website for details.
credo che il fatto più grave di tutta quanta questa discussione sia che questa discussione, questo intervento di Punk all'interno della press conference post evento fosse premeditato. Ossia, il fatto che lui, a differenza del wrestling che è premeditato di suo, lo sappiamo, però questo è proprio un'intenzione che lui aveva di colpire in quel preciso momento. Lui aveva di suo contattato dei giornalisti, amici suoi, dicendogli dovete essere presenti assolutamente in questa conference, che deve accadere post evento, perché io dovrò dire delle cose. E questa cosa non so quanto possa essere giusta, ma sicuramente so quanto tanto può essere sbagliata. Perché ci troviamo una persona che sapeva quello che stava facendo, non è un work, a differenza di quello che abbiamo vissuto con MJF, che secondo me c'era un po' di work, parecchio work, arrivato a questo punto. E Punk voleva colpire bene, e la cosa più grave è che di tutto questo Tony Khan, che è il presidente della federazione, non sapesse nulla. Perché il viso di Tony Khan durante questa conferenza è assurdo, cioè lui si stava sotterrando in quel momento, si stava veramente sotterrando, e io non so quanto possa essere producente o controproducente alla federazione di Jacksonville. Sarà sicuramente controproducente il fatto che siano state sospese in questo momento 4 persone, tutta l'elite e Punk, più altri accessori, chiamiamolo così. C'è la sospensione di Steel, che è il tizio che stava con Punk nelle ultime 2 puntate. Se non sbaglio, hanno preso anche la sospensione Cutler e Nakazawa al fianco dell'elite. Però a me questa cosa lascia veramente una tristezza dentro, perché, come diceva Vale, Punk era uno di quelli che aveva tanto elogiato il backstage, e parliamo di 4 mesi fa. C'è anche il tweet che fece, che ho mandato ad Aldo, che ha ripubblicato sull'Instagram del Pro Wrestling Culture, e in cui diceva, elogiava tanto il backstage, dicendo che erano tutti uniti, dicendo che andava tutto bene, però alla fin fine non era così. E non è la prima volta che queste cose uscivano, ma venivano additati solamente i singoli. Con Guevara lo sappiamo, cioè ne sono uscite veramente tante, anche con lo stesso Kingston ne sono uscite davvero tante. Ora però ci troviamo in una situazione in cui, e qua invece io vado, mi dispiace, ma totalmente contro Flavio, perché a me la gestione di Tony Khan non mi è piaciuta. Perché Tony Khan in questo momento se ne è lavato le mani. Se lui avesse avuto veramente le palle per fare una cosa, avrebbe già deciso se tenere uno o tenere gli altri. Adesso noi non sappiamo purtroppo la durata delle sospensioni, perché questa non c'è stata, o almeno fino a questo momento non è stata decisa. Non sappiamo quando potrà tornare Omega, l'Elite, i Bucks, Punk, lo sappiamo perché, come diceva Flavio stesso, lui si è operato, l'infortunio che lui ha avuto al tricipite dovrebbe tenerlo fuori tra i 6 e gli 8 mesi. Tra l'altro, a quanto pare, lui non si è infortunato durante il match, ma si è infortunato durante la rissa backstage. E questa è ancora più ridicola. Questa è ancora più ridicola, questa cosa. Veramente ridicola. E soprattutto in quella rissa si è rischiato di far male a uno dei Bucks in maniera molto grave. Perché? Perché il tizio Steel, che non è Chris, che salutiamo, l'amico di Punk ha tirato una sediata, se non sbaglio, a uno dei Bucks, prendendolo ad un occhio, rischiandogli di, non so, un distaccamento della cornea o qualsiasi altra cosa. Cioè, ragazzi, qua parliamo, Messaia, permettimi, di una massa di coglioni.
Di una massa di?
Di coglioni.
Di una massa di?
Coglioni.
Scusami, di una massa di?
Coglioni.
Ah, ok, ora ho capito.
Perché io non vedo altro. Io, ragazzi, non vedo altro. E Khan, purtroppo, è uno di questi, perché non ha avuto le palle in questo momento di decidere cosa fare. Ha deciso di rimandare per un po', e lo sapete quale sarà la decisione? Che lui dirà, come ha detto Flavio, tutto a tarallucce e vino, dirà, va bene, parlatevi un attimino voi, magari risolvete la situazione. Il problema è che tra 8 mesi siamo ancora più vicini alla scadenza del contratto dei Bucks e di Omega. Saremo ancora più vicini a questa scadenza. E loro possono tranquillamente iniziare a contattare gli altri. Perché qua, sottolineiamolo, non stiamo parlando dell'oddio, non mi viene il termine che loro... del tangering? Può essere? Del termine che loro avevano utilizzato, di quelli che cercano di contattare gli altri mentre sono ancora sotto contratto.
Ah, tempering.
Tempering, eccolo, tempering. Non stiamo parlando di tempering, qua stiamo parlando dei Bucks che vogliono, che stanno cercando dall'altra parte. È un discorso molto molto diverso, perché i Bucks dall'altra parte, gli amici li hanno. Triple H è stato sempre aperto ai Bucks, ha detto voi potete venire tranquillamente qui. Poi loro fecero la scelta di fare la All Elite, e quindi
ricordiamoci che Omega rifiutò WWE appunto per provare a immergersi nel mondo americano attraverso la All Elite. Ricordiamoci questo.
Vabbè, io penso che comunque Omega un giorno o l'altro la sua esperienza, e io penso che proprio la sua carriera finirà in WWE.
Ma iniziare pure i suoi anni, Omega.
Io continuo a dire che lui abbia sbagliato ad andare in All Elite, ma non tanto per la All Elite stessa. Continuo a ribadire che ha sbagliato perché in quel preciso momento ad Omega mancava solo una cosa, una run importante in WWE per consacrarsi in via definitiva. Perché
per quanto
tu oggi voglia considerare, no, Omega il numero uno al mondo da ricordare per i prossimi 25 anni, probabilmente non lo farai perché Roman Reigns ha uno stato superiore a lui.
Si parla di Reigns adesso.
Ma perché Reigns ha sconfitto Cena, perché Reigns ha sconfitto Triple H, perché Reigns ha sconfitto The Undertaker, Omega ha sconfitto Okada e poi? No, Michael Elgin, cioè... E questa è la differenza. Cioè, purtroppo è inutile negarlo, ragazzi, ma quando vuoi consacrare in via definitiva la tua carriera, ti tocca andare in WWE. C'è poco da fare, c'è un Jay White, per fare un esempio, no? Vi cito Jay White, che tra gli attuali è probabilmente il mio preferito in assoluto, no? Jay White, se vuole consacrare in via definitiva se stesso per divenire non solo un'icona, ma un qualcosa da ricordare negli anni, non gli basta solo essere leader del Bullet Club, non gli basta solo essere campione del mondo in New Japan, fare match assurdi tra New Japan o l'Elite, Impact, eccetera, eccetera. Jay White, se vuole diventare seriamente qualcuno, deve andare in WWE e tentare di prendersi esempio un main event di WrestleMania.
Io la penso uguale a te, Aldo, però mi metto anche nella situazione loro, di questi atleti che hai citato,
sì.
vedendo nella figura di Vince McMahon come una persona che non dà sicurezza, ovvero se la nascita dell'All Elite Wrestling sarebbe oggi, in questo momento qui, sì. Stai sicuro che Omega e i Bucks vanno in WWE, non vanno in Italia?
Sì,
e quindi perché c'è una figura molto più rassicurante, sai che è qualcuno che, non dico che Vince non capisce, però nel senso qualcuno che dà opportunità. Questo.
E aggiungo al discorso di Flavio che secondo me quando c'è stato il discorso e l'associazione tra i Bucks e Omega con la WWE, ancora non si parlava di esordio magari nel main roster, ma di passare da un'altra parte che in quel momento era NXT. Adesso c'è Triple H di mezzo. Triple H, se vuole, ti prende i Bucks e Omega, e di punti in bianco te li manderà contro Roman Reigns, perché esatto. Non hanno bisogno di altre spiegazioni.
Esatto.
Io mi vorrei soffermare un attimo su questo commento qui di Chris Cyan, Lui dice: CM Punk sono anni che fa così, fa parte del suo carattere ed è abbastanza risaputo. Bisognava aspettarselo da parte sua. Ok, allora perché eravamo tutti ad esultare come i matti quando è tornato in All'Elite? Perché eravamo tutti quanti ed evviva, è tornato CM Punk. Se sapevamo che era questa la situazione, allora nessuno doveva sperare nel ritorno di CM Punk. Ve la dico in modo ignorante.
Esatto, però fa parte, nel senso, cioè, è comunque, c'è, cioè, comunque lo status di CM Punk nel mondo.
Sì.
È quello, poi è no, è come, guarda, voglio fare l'esempio di Balotelli, cioè, nel senso, Balotelli trova sempre squadra perché è Balotelli, cioè, capito? Questo
è come Tessa Blanchard.
Esatto, come Tessa, esatto, sì, cioè, sono personaggi che comunque...
Ma anche adesso continua ad ignorarla, la All'Elite, Chris.
Kenny
Omega doveva fare come AJ Styles, sì, Kenny Omega doveva fare come AJ Styles, avrebbe dovuto fare ciò che ha fatto Styles, perché, cioè, allora, Styles lo conosci, cioè, se conosci Styles, conosci il suo percorso in TNA, conosci quanto ha fatto il New Japan, il leader del Bullet Club, roba leggendaria, bella figa di qua e di là, però AJ Styles è AJ Styles, soprattutto anche grazie alla WWE. Cioè, c'è poco da fare. Se AJ Styles si è consacrato, se si è preso momenti importanti tra main roster, WrestleMania, eccetera, eccetera, è perché a livello di massa, a livello medio, riconosci quanto fatto in WWE. C'è poco altro da aggiungere in merito, è così ormai. Da parte mia, che posso dirvi? Che ritornano le parole che abbiamo citato lo scorso anno qui su questi microfoni del Pro Wrestling Culture, quando io e il prof eravamo qui a dirvi che probabilmente l'innesto di CM Punk non era la cosa giusta per la All Elite Wrestling.
Anzi, non eravamo qui, eravamo proprio qui a casa a dirvi.
Eravamo lì a casa tua.
No, proprio qui a casa.
Sì, eravamo lì a casa tua. Cioè, il senso è che, allora, è stato un momento epico sicuramente, perché torna dopo 7 anni di inattività, di qua e di là, eccetera, eccetera, un momento leggendario, iconico. Io stesso lo votai come momento iconico dell'anno, no? Come il ritorno al wrestling di CM Punk. Però bisogna ammettere che c'era una problematica di mezzo, ovvero tu sei una federazione che nasce tra le mani di pro wrestlers, ok, che non hanno mai avuto alcun tipo di esperienza nella gestione effettiva di una federazione di wrestling, che gestire una federazione di wrestling non comprende bucare i match, nel senso, no, neanche bucare i match. Non comprende fare un cartellino pubblicitario con su scritto: questa sera lottano Matteo contro Vale e Aldo contro Flavio. No. Gestire una federazione di wrestling comprende che oltre a fare quel match, costruisci quel match, crei una situazione all'interno del backstage dove devi in un certo qual modo creare uno stato di armonia dentro un ambiente di lavoro, creare uno stato quasi familiare, no? Cioè fare in modo che ci sia coesione, quindi rapporto umano. Ci sono tante cose dietro, oltre la stessa organizzazione. Loro invece, queste persone, ovvero Cody Rhodes, Young Bucks e Omega, si sono messi lì, hanno chiamato Tony Khan, lui sgancia i soldi e loro, bene o male, nei primi tempi sceglievano cosa fare. Poi Tony Khan ha voluto prendere la gestione della situazione, ma anche lui stesso non aveva alcun tipo di esperienza all'interno di una gestione di federazione di wrestling. Perché, ok, lui magari possiede Jacksonville Jaguars, ma non gestisce lui quella roba lì, lui sgancia solo i soldi. Il padre possiede il Fulham, ma lui non sa neanche cos'è uno spogliatoio di calcio, ed è il padre che sgancia i soldi. Ora, nel wrestling si è voluto cimentare, si è voluto gettare, e spesso, cioè sempre, è lui a metterci la faccia, ma senza un briciolo di esperienza. Cioè, per dire, quando la TNA ebbe bisogno dei fondi di Dixie Carter e conseguentemente della Panda Energy, c'era comunque Jeff Jarrett dietro, dove insieme a Jeff Jarrett c'era suo padre, che già ebbe esperienze all'interno di gestione di federazioni di wrestling. Quindi c'era già un qualcosa dietro. qui non c'era nulla dietro, a parte aver fatto all-in nel il 30-31 agosto, no, il primo settembre 2018. Cioè, a parte aver fatto quello, non c'era nulla dietro. Ecco perché nel momento in cui tu vai ad ingaggiare comunque un qualcuno di caratterialmente forte come CM Punk, ti devi anche rendere conto che vai ad ingaggiare un qualcosa che può essere anche un pericolo per te, perché tu che non hai una certa esperienza nella gestione delle cose rischi di farti sfuggire dalle mani tanti aspetti che poi un domani ti si possono ritorcere contro. E uno di questi aspetti è il caratteraccio di Punk, misto anche al caratteraccio dei Bucks, perché non prendete tanto all'asciutto i Bucks, eh. Cioè, i Bucks sono dei provocatori nati, fanno meme su tutto, cioè non puoi fare una scoreggia che ti sputtanano ovunque, cioè, per dirla proprio in gergo agricolo. Quindi cosa succede? Sono dei profili abbastanza difficili da gestire, e se a capo di tutto non c'è una persona altrettanto forte, esempio, magari Vince McMahon può sembrare troppo esagerato, allora ti faccio l'esempio di Triple H, ti faccio l'esempio di un Erd Nordholm, per dire, no? Cioè, Jim Cornette, sono nomi forti, sono nomi che o fai quello che dicono loro in modo pulito, sereno e tranquillo, o vai a fare in culo, cioè, papale papale. Cioè, quando gli Hardys dovevano rinnovare con Impact, Ed Nordholm propose delle situazioni contrattuali, loro non accettavano, dicono: ragazzi, o è questo oppure ve ne andate a casa, a me non mi interessa, io posso fare a meno pure di voi. Poi, ok, magari può essere una cosa positiva, può essere una cosa che ti si può ritorcere contro, questo lo scopri solo nel tempo. In questo caso mi viene da dire, può sembrare anche scontato e quant'altro, mi viene da dire che a ritorcersi contro è stato l'ingaggio di Punk. Perché alla fine tu cosa hai fatto? Un anno dove hai regalato cosa? Cioè, tu effettivamente, no, cosa c'è stato di memorabile di Punk in questo suo percorso all'interno della All Elite Wrestling? Il qualche ritorno promo. Sul ring? Il ritorno qualche sul promo. Ring? Ma il promo lo ricordi per MJF, non per Punk. Tu lo ricordi più per MJF che per Punk. Cioè, tu ricordi, ok, è tornato sul ring a All Out 2021, ha avuto la faida con MJF, ma tu quella faida, se pensi a quella faida, immediatamente vai a pensare ad MJF più che a Punk. E poi la vittoria del titolo, arrivata a discapito dell'uomo per il quale tu hai costruito il tuo booking per i primi 3 anni di federazione.
Hello, it is Ryan, and we could all use an extra bright spot in our day, couldn't we? Just to make up for things like sitting in traffic, doing the dishes, counting your steps, you know, all the mundane stuff. That is why I'm such a big fan of Chumba Casino. Chumba Casino has all your favorite social casino style games that you can play for free anytime, anywhere with daily bonuses. That should brighten your day a little. Actually, a lot. So sign up now at chumbacasino.com. That's ChumbaCasino.com. No purchase necessary. VGW. Void where prohibited by law. See terms and conditions. 18 plus. It is Ryan here, and I have a question for you. What do you do when you win? Like, are you a fist pumper, a woohooer, a hand clapper, a high fiver? I kind of like the high five, but if you want to hone in on those winning moves, check out Chumba Casino. At ChumbaCasino.com, choose from hundreds of social casino style games for your chance to redeem serious cash prizes. There are new game releases weekly, plus free daily bonuses. So don't wait. Start having the most fun ever at ChumbaCasino.com. No purchase necessary. VGW. Void where prohibited by law. See terms and conditions 18 plus.
Che tra l'altro è quello che ha fatto partire il tutto il casino, perché a quanto pare. Ed è uno dei problemi, Messaggio, mi permetti solamente questa cosa?
Prego.
È uno dei problemi che si è andato a creare, perché se tu dici e fai vedere tanto agli altri che i tuoi promo non sono scriptati e dai totalmente libertà ai tuoi atleti di fare il promo, loro parlano di quello che vogliono. E poi non andarti a lamentare con un page perché magari... ha detto un qualcosa che non doveva dire, sei tu che glielo consenti, ed è quello che è successo, è il motivo per cui Page poi ha tirato fuori la storia di Colt Cabana, che a Punk a quanto pare ha dato molto fastidio, e ti ritrovi in questa situazione.
Ti ripeto, prof, secondo il mio punto di vista l'errore sta alla base, l'errore sta proprio alla base, ovvero sta proprio alla nascita di questa federazione, che è stata presa come un gruppo di fanboy che sono andati lì, cioè, perché allora, io ripeto, io posso sembrare quello cattivo e quant'altro nel dire queste cose, però a quanto pare le dicevo l'anno scorso e alla fine si sta rivelando quello che dicevo, quindi penso che bene o male un minimo di cervello ce l'ho ancora. Possiamo metterci noi quattro e aprire adesso una federazione di wrestling e fare quello che sta facendo la All Elite, ok? Siamo dei fan che vogliono portare uno spettacolo in un certo modo, ok? Ma non basta solo questo, perché io l'esperienza nel gestire una federazione di wrestling non ce l'ho. Vale magari l'esperienza di gestire uno spogliatoio di wrestling, non ce l'ha. E come fai tu quando ti si presentano queste situazioni? Perché poi non è che ingaggi una, due, tre persone, ne ingaggi 15, 20, 40, 100.
E anche personalità difficili, anche personalità difficili che sono da, sarebbero da gestire.
E quello è il discorso. E, ragazzi, Don Spalletti non ha mai sbagliato nel rivelare la sua stupenda frase. Uomini forti, destini forti. Uomini deboli, destini deboli. Non c'è altra strada. Vale. Dici un po' la tua dopo questa prefazione discorso da parte mia.
No, allora, il fatto dell'esperienza sì è molto importante, però non limiterei il fatto che o hai esperienza, se no non ti devi permettere di tentare di creare una federazione di wrestling, perché comunque sennò che poi andrebbe a esaurimento. Quindi diciamo, sotto questo punto di vista, ben venga magari che lui, gli Young Bucks, Cody Rhodes, quindi Mega, abbiano deciso di creare questa realtà spinti da All-In, dal successo di All-In e tutto ciò che ne ha conseguito di popolarità, merchandise, social e così via. Poi c'è anche da dire che sì, Tony Khan non ha avuto esperienza nel wrestling e magari neanche granché nell'ambito imprenditoriale, visto che c'era il padre. Però voglio immaginare e sperare che anche la signora Elite, sì, lui è il presidente CEO, però si contorna di consulenti, figure che sappiano il fatto loro. Quindi penso e immagino che, spero che non sia un uomo al comando di una nave senza supporto e appunto, impegno verso un comune obiettivo, con figure che sappiano il fatto loro. Ha ottenuto importanti accordi commerciali e TV, quindi ecco, nel giro di pochi mesi è diventata la seconda federazione al mondo, praticamente l'Elite. Quindi ok che la parte economica gli ha dato una grossa mano per ottenere ciò, però ecco, ci hanno messo secondo me anche un po' del loro, quindi poi che ci siano tanti punti criticabili sicuramente, però ecco, insomma, ci sono anche altri che, dati la mano, secondo me vanno resi come merito sia a lui che a tutto il gruppo. Poi ovvio che né lui, né Young Bucks e Omega, che magari non sono ovviamente il bene assoluto, non sono quell'oasi felice che qualche tempo fa si pensava, però ecco, il fatto che abbiano reso un'alternativa sia per i fan ma anche per i lottatori è qualcosa che c'è, perché comunque poi ora ultimamente un po' meno, però nei primi due anni della Elite tante persone che sono passate dalla sua parte hanno in qualche modo ringraziato il fatto che ci sia adesso una nuova alternativa. Poi magari queste persone dopo qualche mese hanno già ricambiato idea, però ecco, tenendo le somme, è una realtà che ha sconvolto il mondo del wrestling, secondo me in positivo, perché in qualche modo ha anche aumentato la qualità e comunque ha fatto un po' cambiare anche il mindset di altre federazioni, sia in America che non, perché anche in Giappone comunque, visto quello che avevano fatto gli Young Bucks, che in America ha avuto delle ripercussioni, quindi è stato un cambiamento che ad oggi, secondo me, a livello di entertainment e spettacolo ha fatto bene per noi fan. Poi, se alla lunga avrà successo per loro, per il management, per tutti gli imprenditori che hanno fatto parte per Tour Elite, vediamo. Però ecco, lato mio, io guardo l'All Elite praticamente ogni settimana, vedo Dynamite, Rampage, un po' a fatica, a volte piace di più e piace di meno, però ecco, è un prodotto che ci ha dato un'alternativa e ci ha fatto, tra virgolette, sognare una realtà major diversa.
No, no, che sia qualcosa di diverso assolutamente, non lo metto in dubbio. Cioè, magari forse sono stato troppo estremista con le mie parole, o perlomeno ho fatto comprendere un qualcosa di troppo estremista. Cioè, quello che volevo intendere è che, come dice per esempio, no, Chris Sion, per dire, qua dice, per prima cosa ingaggiare book in serie di esperti. Nel senso, ci sta essere fan, essere dei fanboy che vanno lì e aprono una federazione e quant'altro, però bisogna avere fin dall'inizio il supporto di determinate persone dietro. Nel senso, loro inizialmente magari si sono fatte supportare da Jerry Lynn per quanto riguarda le situazioni in ring e quant'altro. Però magari serviva anche qualcun altro, come la WWE ha Michael Hayes, per dire, per gestire in un certo qual modo la situazione booking del main event. Oppure un'altra persona, non Christopher Daniels, magari, dato che in questa rissa è coinvolto anche lui, a quanto pare, perché è stato sospeso anche lui, e coinvolgere altre persone capaci di avere un polso duro all'interno del backstage e quindi di creare, no, quella sinergia utile. Cioè, serviva questo, secondo me, perché ipotesi, no? Cioè, se tu o l'Elite, 3 anni fa, andavi a prendere Sasha Banks, come era vociferato, no? Si parlava di Brandi Rhodes, addirittura venne ripresa in un video di Bang the Elite con i mesh, con come si chiama quella tinta ai capelli che fanno le donne, particolare, una tinta particolare che fanno loro, insomma, viola, proprio per richiamare, no, il colore di Sasha Banks. Prof, sei mutato.
Tipo colpo di sole, ma fatto con il colore.
Esatto, adesso non mi viene bene il nome. Ma comunque, cioè, il senso è quello lì. Andavi a prendere una Sasha Banks. Sasha Banks caratterialmente è un peperino, eh. Cosa avrebbe combinato nello spogliatoio della All Elite? Cioè, è questo quello che mi chiedo. Intanto c'è la Iwa con il buon Diego, ciao, che salutiamo, e complimenti per lo show di ieri, poi ne parliamo, che ci chiede: ma è realmente il prodotto per tutti i fan di wrestling? Ossia, non è che la loro forza è diventata il loro limite? Qua faccio rispondere un attimo il prof.
Assolutamente, se ti interrompo.
Vai,
assolutamente. Commento.
Ma pure Vale, se vuole rispondere, può rispondere tranquillamente.
Assolutamente. La risposta, secondo me, è no, perché nessuna federazione ha un prodotto per tutti i fan di wrestling, perché comunque devi scegliere un po' dove focalizzarti, che tipo di lottatori, che tipo di spettacolo vuoi proporre. Quindi, secondo me, non c'è nessuna federazione al mondo che si può definire un prodotto per tutti. Magari per molti, ma non per tutti. E l'ultimo commento sulla All Elite, lo dissi anche qualche tempo fa, quello che vedo io è che sono show, secondo me, molto più orientati verso la live audience, quindi verso il pubblico dal vivo, piuttosto che quello televisivo. Il fatto, sì, di comunque metterci, sì, tanti lottatori, anche di alto nome, poi magari li puoi impiegare in un match 3 contro 3, 4 contro 4 per un segmento, è una cosa che comunque quando vado da vivo in uno show voglio vedere quanti più atleti possibili. Quindi, ecco, la tipologia anche dei match, tutto il resto, secondo me, è uno show televisivo sempre più orientato, sempre stato orientato più forse per il pubblico dal vivo che per dinamiche televisive, e anche appunto l'esperienza di coloro che ne fanno parte a livello manageriale lascia intendere comunque questo possibile orientamento.
No, assolutamente. È comunque, se vogliamo, è una federazione che magari ha quel tocco di indie con un tipo di esposizione da major, perché giustamente va in onda in televisione e quant'altro, assolutamente. Prof?
Allora, rispondendo alla domanda di Diego, che secondo me è molto molto importante in questo caso, parlando della All Elite, e anche collegandomi a quello che ha detto Vale, perché è giustissimo. Loro si adattano molto ad un prodotto per la gente che è lì presente, riescono molto a coinvolgerli all'interno dei match stessi. Ricordiamo tutti quanti il discorso dell'ultima puntata, anzi due puntate fa ormai, di Dynamite e quello che è successo in pay-per-view, dove Punk stesso ha detto we are Chicago, quindi praticamente nel match tra Punk e Moxley realmente c'era Chicago contro Moxley, quindi è quello che riesce a fare, a coinvolgere molto la gente da casa. Però queste libertà, questi punti di forza, come diceva Diego, alla fin fine si stanno rivelando i veri problemi. E uno si dice, uno si chiede, arrivato a questo punto, allora vorrei sapere perché la WWE non l'avesse fatto prima, ossia non avesse dato più possibilità. Adesso la risposta te la dai. In questo momento la risposta te la stai dando. Perché? Perché la WWE ha tante regole ferree che anche lo stesso Triple H ha lasciato. Parliamo soprattutto quelle del Wellness Program e parliamo anche un po' della condotta di alcuni personaggi. Ricordiamo sempre che in All Elite è apparso uno che ha fatto una rapina, Kenny Gage, e altri personaggi che non è che sono proprio stupendi. Io mi aspetto sempre prima o poi che ci sarà un arrivo di Skrull, perché me lo aspetto un arrivo di Skrull o di altri soggetti che sono stati tagliati fuori dallo Speaking Out. Però poi non ci andiamo a lamentare di situazioni, ma Riddle continua a combattere in WWE anche se si fa le canne e noi ci dissociamo da qualsiasi tipo di tipologia di droga.
Di canna.
Però non ci andiamo a lamentare.
Canne di bambù, si fa di canne,
certo,
di bambù.
Certo, certo. Non ci andiamo a lamentare di questo, perché lo sa fare bene la WWE. Poi la WWE purtroppo è brava anche a sotterrare determinate cose, perché secondo me, a mio parere, uno come Orton sarebbe già fuori dalla WWE da anni.
A voi.
Orton ha i due strike da una vita e poi da lì non si è saputo più niente. Cioè loro proprio quando devono fare il wellness program arrivano con le analisi a Orton e gli dicono che vogliamo fare, come stai messo? Quindi niente proprio. Però sulle altre situazioni cominciamo a discuterne in maniera anche molto animata adesso. La WWE assume determinati comportamenti. Perché? Perché devono avere un codice di comportamento all'interno del backstage. Ci sono parecchie figure professionali che vanno ad aiutare la situazione. Se non sbaglio, e Vale mi può confermare, Undertaker c'era. Era lì a Clash at the Castle.
Sì.
Undertaker, uno come Undertaker, tu non lo muovi perché solamente perché devi far fare qualcosa. Undertaker lo muovi perché è comunque una figura di riferimento all'interno della tua compagnia. Cioè, che è quello che un po' adesso ha cercato di fare la All Elite negli ultimi meeting, ha messo come punti di riferimento Danielson, Jericho e Moxley. Ma questo tu lo devi fare 3 anni fa, non lo devi fare adesso. Cioè adesso è tardi perché tu i punti di riferimento non li hai mai avuti. Come diceva Aldo con il discorso Jerry Lynn, adesso ci hai messo Mark Henry dentro. Ci hai messo, ma che te va a fare Mark Henry? Con tutto il rispetto di Mark Henry. O ci potevi mettere un Big Show, ma fare cosa? Qua devi avere una squadra. Gestisci un roster di 150 persone quasi. Ma quando le gestisci tutte? Ognuno di questi devi contare che c'ha almeno 2 problemi sempre. Ha un problema mentale e un problema fisico. E quando le gestisci tutte? Adesso, ricollegando... devi avere un codice di comportamento obbligatorio. Obbligatorio. Io riprendo sempre, e questa cosa ormai mi ha segnato, e quando vado a parlare di All-Elite e di problemi che ci sono in All-Elite, vado sempre a fare questo riferimento. Tempo fa c'è stato un'intervista di Regal in cui diceva che i lottatori in All-Elite non sono, soprattutto i giovani, non sono interessati al ring, ma sono interessati a stare su Twitter. E questo in una federazione di wrestling è pesante. Perché? Perché fai sempre parlare prima, fai sempre prima le chiacchiere e poi i fatti. Lo ricordate, okay, tutti il momento in cui Orton se la prendeva con Alvarez, no, con Meltzer se la prendeva, e Vince McMahon puntualmente lo puniva perché non gli doveva rispondere, perché non doveva alzare... Scusa, Vale?
No, quello è lo slogan, dive.
Perché? Perché non doveva aizzare la parte giornalistica contro la WWE. E invece è la prima cosa che fanno in All Elite. Cioè la prima cosa che fanno è fare il tweet, a me sta sul cavolo questo, io non sopporto quest'altro, questo mi ha fatto questo torto. E quindi che cosa faccio? Questo, vado a sparlare dall'altro giornalista.
Ma anche questa cosa qui, guarda. Ad esempio, le dichiarazioni di Cody Rhodes contro la WWE, secondo me, o gli erano imposte da Tony Khan, non lo faceva per restare nel personaggio, ma erano cose che non pensava, altrimenti non sarebbe mai tornato in WWE. Questo non lo sapremo mai con certezza, perché logicamente poi certe cose si mascherano, si tengono nel cassetto delle proprie memorie, eccetera, eccetera. Però anche il fatto, no, di lanciare quelle continue frecciatine, eccetera, eccetera, eccetera. Intanto ringraziamo Dario.
Oh, grazie Dario.
È un altro elemento che dal mio punto di vista è sempre andato contro la All Elite. Cioè, è inutile negarlo. Io penso che Flavio, se domani apre una sua azienda, il suo obiettivo principale è pompare la sua azienda in modo pulito, sereno e tranquillo, senza andare a sputare cacca addosso alle altre aziende simili alla sua. O mi sbaglio?
Assolutamente. No, ma... Io guarda, uno dei... Scusami Aldo se...
No, assolutamente, volevo coinvolgerti, con questo esempio volevo proprio coinvolgerti
sì,
meglio.
Sì, io
anche se voglio guarda... anche sapere come la chiamerebbe Flavio, la voglio proprio sapere, quindi...
Vabbè, lo sapete che ce l'avevo, no? A Roma.
Sì, sì, che è il motivo per il quale non sei venuto con noi in America, ricordiamo.
Esatto. Ricordiamo. L'ho aperta 2 settimane prima di WrestleMania, quindi ci ho avuto questa brillante idea. Comunque, per quanto riguarda AEW, io uno dei motivi per cui non seguo proprio AEW è questo, cioè la confusione. A me sembra un ritrovo di vecchie glorie. Cioè, tipo quando fanno le partite del cuore che ci buttano dentro, tipo sì. Zamorano, Salas, tutte queste. Cioè, sembra
se tipo... dentro Zamorano, io la guardo.
Esatto. No, però cioè, sembra una cozzaglia di gente che presa, spestata senza contratto. Ah, fai il wrestler senza contratto. Vai, vieni nei W, ti facciamo il post, ti facciamo fare i miliardi e ti buttiamo in una rissa 7 contro 7 durante un episodio. Cioè, a me sembra questo, sembra riduttivo, ma... Cioè, io per esempio sono amante del personaggio di CM Punk, nonostante sia una testa calda, e per questo indosso la sua maglia, e per questo compro il suo merchandising, ma effettivamente, però se parliamoci chiaro, se la AEW non avesse preso CM Punk, ad oggi, di che cosa parlavamo? Cioè, ha ragione Matteo, parlavamo di Mark Henry, di Big Show. Cioè, gente che oggi non può dare niente al mondo del pro wrestling.
Sicuramente, certo, ha sicuramente innalzato il valore. Sì.
Esatto, cioè, ti porta tante visualizzazioni, ti porta tanto parlare, e abbiamo buttato un'ora di puntata solo sulla AEW perché CM Punk ha fatto questa sparata. Ma altrimenti, ragazzi, cioè, AEW secondo me è un prodotto... In ring, quindi performance sul ring, è un prodotto molto buono perché hai comunque atleti molto forti, ma cioè parliamo di una, non ti dico una crozzaglia di gente, ma cioè, boh, non lo so, pure Miro, cioè Miro che fine ha fatto in Italia? Cioè, sì, fa qualcosa, è campione ogni tanto, però non c'ha questo status... Cioè, prendi gente così, la metti lì per far numero e la fai comparire ogni tanto. Sinceramente, cioè, sinceramente c'è tanta confusione. A me preferisco seguire un prodotto che mi dà una continuità, che ti voglio dire.
Certo. Merito a Miro c'è il nostro caro amico Frank Pro Wrestling, che salutiamo. Scusatemi, il Frank del Last Minute Wrestling Podcast, confondo sempre i Frank, che salutiamo ovviamente anche Frank Pro Wrestling, che proprio combatte tutti i giorni su Twitter una lotta per questo Miro, che giustamente veniva criticata la sua gestione in WWE, perché ovviamente dopo la faida con Cena e quindi la sconfitta con Cena di WrestleMania 31 è andato a rovinarsi in tutto e per tutto. E quando invece nessuno magari cita in modo un po' più profondo il tipo di gestione che ha adesso in All Elite, specie dopo aver perso il titolo TNT, però questo poi è un altro
discorso. È per questo che dico, cioè se tu mi fai venire gente e mi dai un senso, mi dai un approccio a vederlo, magari mi fai capire che comunque per te è importante, non è uno dei tanti, uno ci resta, certo, a vedere il tuo prodotto. Ma così, certo, ma che ogni puntata mi fa venire come una rissa, che gente che si ammazza perché non sai dove metterli a questi. Ma
si ammazza ovviamente in modo metaforico.
Sì, sì, nel senso, vabbè, nel senso
di wrestling, ecco, di risate.
Esatto, esatto.
Ormai il prof mi ha istigato quest'ansia
del dissocio.
Del dissocio.
Guarda, Dario nei commenti ha fatto un grandissimo commento, secondo me è proprio azzeccatissimo. A me la IW sembra la Juve, un botto di gente senza... bravissimo. Questo è.
Perché? Perché la Juve ha Allegri.
Esatto, Tony Khan è l'Allegri della situazione.
Esattamente. Poi ci siamo noi che magari il collocamento lo trova pure, però per ora non è capace a gestire.
Io mi immagino Tony Khan e rispondendo: allora ragazzi, il wrestling è una cosa semplice, basta farsi due parole, due pizze.
Il wrestling, tu giochi a valli, il wrestling è una cosa semplice. Se giochi a valli, puoi aprire il wrestling, è una cosa semplice, cioè c'è poco da fare, perché tanto alla fine la storia, e tu ti ricordi, arriva primo. Secondo, bravo, terzo, non serve a nulla. Triordi arriva primo, c'è un po' da fare. E quindi questa è un po' la situazione. Prof, tu invece vuoi raccontarci adesso, distacchiamoci un attimo da questa panchite o l'elittite, eccetera, eccetera. Mm-hmm. Ci vuoi raccontare, per andare poi verso la chiusura, di cosa è successo ieri nella Italian Wrestling Association, dato che c'è stato Caput Mundi 5, giusto? No, aspetta, legge della strada numero 5. Vai, raccontaci un po'.
Che non è tipo Chanel numero 5, ma...
molto buono,
perché numero 5, ricordiamo. Perché ci sono state 5 edizioni della legge della strada. Evento IWA insieme alla IPW, ormai collaborazione fissa e duratura. Speriamo, anche perché sforano sempre dei grandi show. Ieri
grande pubblico,
ieri grande pubblico, sempre intorno alle 140 persone, quindi per un evento anche a ridosso di sessioni universitarie, ci sono state soprattutto del nostro gruppo defezioni, molte defezioni per via di esami universitari e problemi di lavoro, come il Messaglia sa. Quindi veramente, veramente tanta richiesta, grande evento, c'è stato veramente dell'ottimo lottato, anzi io consiglio, e lo sottolineo, consiglio tanto di partecipare ai seminari che ci sono prima degli show. Non parlo solo di IW, parlo di tutti quanti gli show, perché c'è sempre possibilità di essere scelti per lottare in card principale, e così è successo per 4 persone, quindi sono stati scelte queste 4 persone per lottare all'interno della card principale, e si sono messi in vetrina, hanno fatto delle belle figure. Ci sono state, se non sbaglio, 4 più un manager, ecco, Diego ci specifica. Esordi dalla Francia, un ritorno dall'Olanda, uno dei fratelli Frost che vedemmo tempo fa, e anche dei ragazzi, se non sbaglio, della Megastars. Quindi veramente un'occasione unica, con il buon Tischer che ha scelto questi ragazzi che hanno ben figurato e li ha fatti partecipare nello show principale. Match molti di alto livello. Proprio ti cito alcuni, sperando che possano essere recuperabili poi successivamente in futuro. Su tutti credo il main event molto molto buono, dove c'è stata la conferma del titolo di Flavio Augusto ai danni di Karim Brigante e lo stesso Tischer. C'è stata la vittoria di Max Peach su De Witt, match stupendo, veramente stupendo. Spero che
era una resa dei conti tra i due, o sbaglio?
Sì, praticamente sì. E c'è stato Messaia, io te lo dico, a fine match un attacco di Axel Fury ai danni di Peach con il suo pedigree. Con il suo pedigree,
attenzione, ma davvero?
Sì.
Quindi mi stai facendo capire che il maestro potrebbe...
Io ti dico solamente quello che è successo.
Se mi dici quello che è successo, io inizio a pensare, a farmi pippe mentali in merito al possibile ritorno del maestro sul ring.
È stato attaccato perché Peach è riuscito ad attaccare, a mettere fuori gioco Fury proprio alla fine, ha chiuso The Vit e ha fatto lo schienamento ed ha vinto il match. Quindi chissà come andranno avanti le cose. Match molto molto buono come Flowey e Bjorn, buon Luca Bjorn. C'è stato un match divertentissimo dove io veramente mi sono divertito, dove c'erano i Low and Pain, ossia Mr. Mastodon e Jordan Said.
Okay.
Che penso che, ribadisco, continuo a pensare che è uno dei migliori personaggi con la migliore faccia. Cioè la sua mimica facciale da heel comedy, ragazzi, è un qualcosa di pazzesco. Contro proprio il Divo e uno dei ragazzi della Megastars, accompagnato dal suo manager, che però purtroppo hanno perso, quindi il Divo ha perso. E alla fine del match il Divo addirittura, inspiegabilmente, tornato heel sul ragazzo che lo accompagnava, che appunto l'aveva fatto perdere. E
io, a proposito del Divo, vorrei chiederti un attimo, dato che la pagina del PWC su Instagram è stata molto sotto i riflettori negli ultimi giorni. Mm-mm. Perché oltre alla situazione del titolo hardcore, per il quale ci vendicheremo sul Team Blueprint, c'è questo status Divo Black Pro Wrestling. Tu in questo momento hai addosso la maglia della Black Pro Wrestling. Sappiamo che appunto saremo all'evento della Black Pro Wrestling, evento d'esordio di questa compagnia il prossimo 23 ottobre. Ecco, ma nel backstage lì cosa è successo su questa situazione Divo, Black, non c'è, ci sarà? Cosa è successo?
Non si è capito bene, anche perché il buon Andrea Ballarin è andato lì a cercare di parlare con il Divo e invece lui, come avete visto, l'ha un po' maltrattato. Addirittura durante l'ingresso del Divo stesso, tutti quanti erano contenti dell'arrivo del beniamino del pubblico, tranne proprio il proprietario della Black Pro Wrestling, che era seduto senza reazioni proprio allo stesso Divo. Quindi non si sa ancora che cosa potrà succedere. Vedremo. Sono molto molto curioso di questo e che cosa andranno a fare, anche perché è cominciata la Road to Black Pro Wrestling.
Manca poco, New Noise, primo episodio, sì. 23 ottobre, quindi sì, in effetti manca decisamente poco. E noi ci saremo.
E noi ci saremo.
Allora, dopo questa ulteriore analisi del prof, credo che possiamo salutarci qui e darci appuntamento alla prossima settimana. Vale, prima di chiudere, vuoi dirci un po' cosa dobbiamo aspettarci dall'episodio di Raw di questa notte, dato che ci sarà il ritorno lottato anche di Gargano?
Sì, stasera c'è questo match. Non so se già non c'è anche lo sfidante, se attivo io o qualcun altro, ma non
credo. No, ancora no.
È proprio quello il bello. Chissà, esatto. Chi.
E inoltre hanno annunciato ci sta il match per titoli di coppie femminili tra le campionesse Raquel Gonzalez
Rodriguez.
Alia contro Io Sky e Dakota Kai.
E soprattutto bisogna vedere chi risponderà all'Open Challenge di Bianca Belair. Anche.
È vero.
Secondo me sarà interessante. Poi c'è Edge contro Edge, che non lotta a Ru, penso.
Edge contro Dominic, sì.
Ma è una marea che Edge non lotta a Ru, comunque. O sbaglio? Cioè, proprio uno contro uno.
Se non erro...
Facevo quel match con Priest.
Sì, a Toronto.
Facevo quel match contro Priest, sì.
Vero, me l'ho dimenticato. Comunque non è una cosa che succede tutti i giorni, ecco, questo. Sicuramente.
Dai che gli mandano Ciampa contro Gargano, dai. Mamma mia.
Sarebbe il pump. Sì.
Sicuramente sarà un episodio interessante. Per quanto invece riguarda le Toxic Attraction, mi toccherà aspettare SmackDown. Mi dispiace soltanto che hanno fatto già due sconfitte consecutive tra SmackDown e NXT. Non capisco perché questa scelta, sinceramente, però vedremo un po'. C'è chi dice che probabilmente siamo tutti in attesa di scoprire quando salirà, o perlomeno tornerà nel main roster, Mandy Rose, per rivedere poi tutte e tre le Toxic.
Io spero non faccia una cavolata di mandarla stasera, sinceramente, però non ci avrebbe senso.
No, non ci avrebbe proprio senso.
Ha vinto i titoli. Ho letto gente che
ci crede. Barro Mandy Rose.
Ti immagini.
Sì, magari può finire con la squalifica o altre cose.
Esatto. Comunque, prima di chiudere, volevo solo informare i nostri follower che probabilmente inizieremo a fare una parte di podcast in inglese, in lingua inglese. Mm-hmm. E ci stiamo organizzando un attimo, vediamo come e quando farlo e quando farlo partire, ma la nostra comunque... diciamo, ci siamo messi d'accordo noi quattro che comunque estendersi anche all'estero secondo me faccia del bene sia a noi del Pro Wrestling Council sia all'Open Wrestling TV e quindi principalmente io ma anche Aldo, anche Vale che comunque anche Matteo che parliamo comunque un inglese molto ci proviamo almeno, fluente vogliamo informarvi di questa cosa qui che probabilmente partiremo molto presto con questa lingua inglese, vediamo
anche perché vuoi mettere che adesso tipo in America è mattino e quindi si svegliano ascoltando le nostre
con questa voce e con questa fascia qui fanno anche il lavoro
fanno colazione con noi, cioè non è male
esatto secondo me
abbiamo in mente di portare avanti così come
sì qui su Twitch di... Chris sì. Faremo praticamente una puntata di Pro Wrestling Culture credo in lingua madre degli altri
però sapete che cosa potremmo fare anche? Potremmo fare il momento lesson time col professore dove ci sono i termini inglesi e i termini tradotti in italiano.
Bravo, ma questo non spoileriamo troppo, la gente bella.
Prof, tu sei un pozzo meraviglioso di idee, non svelarle in live perché sennò ce le rubano.
Non diciamo niente.
Come hanno già fatto in passato.
Esatto.
Va bene ragazzi, allora appuntamento a settimana prossima, io ringrazio te Vale.
Grazie a te Aldo, a Matteo e a Flavio e concludo anche ricordando che adesso abbiamo una pagina Twitter, un profilo Twitter, quindi seguiteci anche là, cercateci con il nome che della trasmissione, insomma, Pro Wrestling Culture.
PWC4Live.
Esatto. A presto.
Grazie mille. Grazie a te Flavio.
Ciao ragazzi, io invece volevo ricordarvi quanto è bello Aldo. Però oggi non potete vederlo. Fatti vedere un secondo.
Mi mostro solo un istante mentre
un secondo.
Continuo la mia non guerra, ma eccomi qua.
Ah,
con la luce,
è uscito il sole.
Ci proviamo. Continuo la Ciao, mia ragazzi, volontà è stato... di installare Ubuntu su questo Mac. Quindi,
comunque, scusa, sarà l'inquadratura, ma sembri le Adani in questo modo.
Madonna, è troppo lui.
È football, è il calcio con la F maiuscola.
Il wrestling con la V.
Il wrestling con la W maiuscola, dai.
Ciao ragazzi, è un piacere.
Grazie a te Messaia, grazie a tutti quanti voi. Io aggiungo solamente una cosa rispetto a quello che stavo dicendo prima, perché Fabio Ferrari ha perso il titolo e l'ha vinto Tristan Archer, quindi passaggio di consegne del titolo IPW e soprattutto Amir Jordan per il prossimo evento di novembre ha già sfidato Flavio Augusto per il titolo, quindi il main event del sesto anniversario dell'IWA di novembre sarà Flavio Augusto contro Amir Jordan appena uscito da NXT UK. Grazie.
Dove ci sarà anche cheeseburger, ricordiamo.
Ah, aspetta, un'altra cosa che è stata annunciata ieri che voi non sapete, sì. Che è cambiata la location solamente per quel giorno, si svolgerà tutto a Stazione Birra.
Ah, oh,
non al Palatorrino, quindi tutto a Stazione Birra.
Molto bene. Benissimo così. Allora, continuate a sintonizzarvi sulla nostra pagina Instagram, su worldwrestling.it, che poi potete trovare il Pro Wrestling Culture praticamente ovunque, tutte le piattaforme podcast, qui su Twitch, canale Open Wrestling TV, e ovviamente su Radio Libera Tutti. Grazie a tutti per essere stati con noi, grazie a voi per avermi fatto compagnia, e come sempre, quote the Raven, nevermore, too sweet.